Buonasera a tutti e buonasera a tutte, bentornati a un nuovo episodio di Officina Spritz. Oggi parliamo di Gamify, quindi mettetevi comodi, che tanto spazieremo da quello che è l'ambiente naturale attuale dei videogiochi mobile, che è il gabinetto. Salutiamo chiunque ci ascolterà poi dal gabinetto, fino ad approfondire quelle che sono le dinamiche sociali e commerciali dietro un fenomeno in giustificatissima ascesa. Capiremo con chi subito dopo la sigla. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite. Perché? Ma non lo fate. Lasciate perdere, raga. E quindi diamo il benvenuto in casa officina a Muro, Aikel e Rick, direttamente da Hard Rock Crypto. Stasera abbiamo tre founder, quindi possiamo fare tutte le domande che ci piacciono. E prima una presentazione dei nostri ospiti, quindi chi siete, tutto sommato, cosa fate nella vita, ma soprattutto come vi siete ritrovati a costruire poi questa community, come è nato l'interesse delle cripto. Questa è la domanda che facciamo da calendario a chiunque, così abbiamo un bestiario del mondo cripto e DeFi. Direi che possiamo tranquillamente partire da Aikel.
Noi ci conosciamo da sempre, Muro mio fratello, Rick lo conosco da, non lo so, neanche più, troppo tempo, 20, 30 anni, 30 sicuri, e abbiamo lavorato anche insieme e proprio lì, in quell'occasione, praticamente abbiamo scoperto Bitcoin di notte, ascoltando la radio, mi sembra fosse tipo Radio DJ, qualcosa così, e
Quasi mi aspettavo Al Jazeera, devo dire, da come era cominciata la storia.
abbiamo scherzato un attimo, poi eravamo lì, no, non c'era niente da fare. Andiamo a googlare per capire che cos'è questa roba qui. Abbiamo scoperto altre cripto, mi ricordo Litecoin, cose così. Poi qualche giorno dopo, forse Rick si è lanciato per primo, ha iniziato a comprare qualcosina. Io ho comprato ben $10 di Bitcoin, qualcosa del genere, e da lì tutto è cominciato. Costava tipo 100. $180, $160, non
Di che anno parliamo?
2016,
Ah,
più
ok.
di lì,
Anche
anche
voi in
15.
tempi non sospetti, prima del disastro del 2017, cioè prima del
15?
miracolo barra disastro.
Forse 15 addirittura. Però poi io me ne sono totalmente disinteressato proprio per un sacco di tempo. E ho visto sti epici 10 euro che erano saliti dopo un sacco di tempo che me l'ho ricordato sta cosa, non so perché. E praticamente me ne sono disinteressato fino al 2017, verso metà, inizio dell'anno, qualcosa così.
Ti sei reso conto che non avevi tra le mani, diciamo, un buono fruttifero postale, sostanzialmente.
No, mi sono visto, ma cavolo, questi $10 sono diventati, adesso non mi ricordo sinceramente le cifre, e mi ricordo che Rick aveva preso Ethereum, io l'avevo anche preso in giro, ho detto, senti, €50 dammeli invece di buttarli, e mentre stava comprando Ethereum a 6 euro, $6 qualcosa, e poi diciamo che è andata abbastanza bene.
Beh, sì, direi che insomma sono cifre che inverosimilmente rivedremo, quindi. E adesso Muro, pronti?
Yes.
Vi ci sei ritrovato dentro o comunque è un interesse che, cioè il vostro background, anzi il tuo background in questo caso, è un background tecnologico, è un background accademico, sei un outsider, facci, insomma, dacci una panoramica.
Allora, perfetto. Allora, mi dichiarerei un outsider, nel senso che ho scoperto le cripto, Bitcoin principalmente all'inizio e poi altre altcoin come fanno un po' tutti. Guardando Coin Market Cap, grazie ai buoni Rick e Aikel che si erano cimentati casualmente sulle cripto alla radio, e quindi poi io li ho ignorati ancora per qualche mese perché sono entrato poi nel 2017 e, se non ricordo male, avevo iniziato come fanno un po' tanti, cioè con un errore clamoroso. Io osservavo il market cap, ma non guardavo la capitalizzazione di mercato totale, ma guardavo semplicemente il prezzo della moneta. Quindi ho detto: ah, che bello, XRP costa pochissimo, 20 centesimi, mi sa che questa è la moneta giusta per iniziare. E poi ho iniziato con XRP, diciamo.
Non alla, SEC, alla SEC avrebbero avuto da ridire sulla tua considerazione iniziale, ma su questo poi ci arriviamo. Beh, passerei telegraficamente anche a Rick e poi insomma vi faccio la domanda, quella brutta, così distendiamo subito i nervi.
Bravo, non vedo l'ora. E io ho raccontato già praticamente tutto Eichel, nonostante ogni volta Eichel la racconti io ci trovo cose nuove che non mi ricordo assolutamente. Fatto sta che io volevo prendere delle cose online e ho comprato un mezzo Bitcoin al mitico prezzo di $200, se non erro, nel 2016, se non erro, però ne avevamo già parlato prima. E poi non ho mai comprato queste cose online, ho fatto cash out e con $50 di profitto ho preso 7 Ethereum, se non ricordo, sui $7 così. E niente, poi da lì, dopo un po' di tempo, è nata la passione, lì per lì è stato soltanto un mordi e fuggi. Poi negli anni interesse qua e là e adesso siamo qua.
Come per tanti, diciamo che l'aspetto speculativo è stato sicuramente utile per aggregare, per poi insomma creare la realtà che c'è adesso, che non è sicuramente quella che c'era nel 2015-2016. Peraltro voi avete siete founder di quella che è una community, posso dire che è un lavoro da cani, perché insomma c'è chi ha fatto di questo lavoro un... diciamo un passepartout per il personal branding e forse insomma c'è meno effort da metterci dentro, ma anche meno soddisfazioni. Passiamo alla domanda, stasera parleremo di gamification. Allora, la DeFi e tutto quello che è il mondo cripto si basano su quello che è il cardine dell'autotutela e della responsabilità. Quindi le chiavi sono tue, i soldi sono effettivamente tuoi, possiedi gli asset, le banche centrali non c'entrano nulla, fai quello che ti pare, benissimo. Stiamo cercando ovviamente però di traghettare quello che è l'utente in vista di una mass adoption anche nel discorso responsabilizzati, perché se poi perdi le chiavi qui non puoi chiamare in banca e farti mandare il codice per impostare la password e in ogni caso ti trovi a gestire degli asset, degli strumenti molto volatili. Ecco, non pensate che uno dei lati negativi della gamification per quanto riguarda l'approccio all'utente di base potrebbe quasi essere qualcosa come ok, è un gioco e quindi tra virgolette non dovresti prenderlo sul serio come invece faresti con la finanza tradizionale? Questa ovviamente rispondete tutti perché penso sia un bel calderone e ci dà un pull iniziale per poi procedere invece tutti quelli che sono sicuramente gli aspetti positivi.
Ma tu dici l'aspetto, io l'ho presa così, no? L'aspetto un po' scherzoso di certi siti DeFi, piattaforme DeFi, no? Tipo Pancake, Uniswap, insomma questa iconografia giocosa che poi uno magari ci mette centinaia di migliaia di euro, vado su Pancake, arrivi là, vedi i coniglietti, così è un po' difficile prenderla sul serio, no? Un po' DeFi Kingdom, questa roba qui, Camelot, adesso tu arbitro.
Non aiuta sicuramente a fare educazione finanziaria in questo senso, e paradossalmente traghetta invece e coinvolge le persone molto più facilmente, quindi c'è una sorta, diciamo, di responsabilità nei confronti di chi fornisce questi servizi e si occupa dell'ambiente, oppure dobbiamo fare il discorso la gente fa quello che gli pare fino alla fine, di conseguenza insomma non mi intacca un minimo?
Ma secondo me è un po' sbagliato questo, puoi fare il sito che vuoi però devi mettere dei disclaimer, devi comunicare un po' meglio quello che stai facendo, no? Più che altro è che è difficile, cioè la vedo così, è difficile che una persona che non sa nulla di cripto, che incontri al bar, possa finire per caso su un DEX e riesca a farsi fregare, anche perché poi deve mettere sul wallet le chiavi, impostare tutto, riuscire a trasferire i soldi, prima di tutto poi di andare a passare ad un exchange, soldi fiat, cioè sono vari passaggi. Quando arrivi lì, probabilmente ci si augura che chi arriva lì, finalmente con i fondi pronti, da investire, perché poi non è un gioco, questa è la parte cruciale del fatto, e a quel punto lì deve sapere quello che sta facendo in buona sostanza. Ma loro a livello educativo, secondo me le piattaforme hanno in questo momento anche un ruolo, o dovrebbero autoprendersi questo ruolo educativo e cercare di avvisare e avvertire un po' di tutto quello che succede, anche se perdi le chiavi non è che puoi contattare Uniswap e chiedergli guarda, ho perso la password, e quindi è molto rischioso, però secondo me arriverà alla fine la regolamentazione a obbligare, cioè purtroppo o per fortuna, dipende un po' dai punti di vista, secondo me arriverà la regolamentazione sempre di più nel settore, per cui se vuoi fare decentralizzato quanto vuoi, però ci devono essere dei paletti, dei parametri, un attimo, perché appunto per evitare di essere, cioè, è bello essere liberi e fare tutto quello che si vuole, però poi alla fine se perdi fondi o gli dai a uno scammer perché non sai quello che stai facendo, non è il top, o anche semplicemente perdi le chiavi, non gestisci bene la sicurezza.
Attualmente non c'è un'autorità alla quale ricorri e dici no, io ho perso, cioè ti mandano un meme come risposta, probabilmente sarebbe anche una cosa molto carina da fare, cioè benvenuto nella DeFi, un meme di qualche gatto che cade dai comodini. E Rick Muro invece, sempre stessa domanda, nell'ordine che preferite, e aggiungo insomma, per procedere ci metto un po' di carico, regolamentazione quanto rischia secondo voi di diventare burocratizzazione dei processi? Non andiamo in una direzione poi diversa e finiamo a chiudere il cerchio tornando al punto di partenza?
Allora sì, inizio io. Secondo me quello che hai appena detto, sì, c'è un rischio di burocratizzazione, nel senso, poi soprattutto qua in Italia, se non è che poi si dovrà adattare probabilmente al regolamento europeo, al MiCA e quant'altro, però sì, il rischio di burocratizzazione in questo paese è altissimo, è alto in settori che si capiscono, nel senso, c'è anche settori molto semplici di comprensione umana, c'è un sacco di casino, di carte, di robe da fare, quindi figuriamoci quello che stanno facendo adesso, e c'è molta confusione secondo me ancora a livello statale su come capire, non dico solo gli exchange, perché gli exchange forse è la parte più facile, obblighi a far parte di quell'organismo della LOAM, loro devono dare i dati, tu decidi chi radarizzare, chi controllare, diciamo, e a un certo senso è fattibile. Magari non sanno neanche cosa stanno controllando, non hanno ancora capito bene, poi quello si fa, ma la DeFi, come dicevamo prima, è abbastanza un far west ancora, quindi non c'è nessuno che obbliga a registrare il proprio DEX, cioè tu puoi creare fra 20 minuti un DEX, metterlo sulla chain che preferisci e niente, cioè poi se la gente lo reputa valido lo utilizzerà, poi anche quando tu sei bravo a farlo girare, quando sei bravo nel marketing, quando sei bravo, quanta gente conosci, che community ti sei fatto negli anni, allora ti crei una reputazione e così. Però fondamentalmente la DeFi ti crei la reputazione, non c'è una carta, non c'è un, che ne so, il premio DeFi, cioè ci sarà anche, però non c'è un organo ufficiale o comunque regolamentato che dice questi sono i progetti che possono essere utilizzati senza paura, se qualora tu perdessi i tuoi fondi, tranquillo, rivolgiti a noi, tanto a livello di legge tu sei imparato. Quindi il 50% delle perdite vengono recuperate in questo modo o quest'altro. Quindi non c'è nulla di ciò. Si spera, come diceva Michael, che quando arrivi a un certo punto qualche nozione in più ce l'hai. E quindi, visto che si tratta anche di soldi, la gente sui soldi è molto più accorta. Si spera, ma non è così assolutamente per tutti. Anzi, tanti vedono questo mondo un po' come un gratta e vinci a volte. E niente. Purtroppo sì, bisogna puntare sulla capacità di ognuno di capire il rischio e di affrontarlo.
Un mondo in cui appunto non ci sono delle regole esatte sul comportamento sociale, penso che poi quello che vanno a fare le community appunto sia noi ci siamo dimostrati sani, abbiamo evitato di inquinare quello che è l'ambiente, perché poi è un cerchio che tende, diciamo, ad auto-escludere la parte marcia, la parte scam. Rispetto al 2020 è già molto meno una giungla, questo è chiaro, insomma ce ne siamo resi conto. E per quanto riguarda poi burocrazia e quant'altro, io sono pro alla regolamentazione per il semplice fatto che se poi succede qualcosa, e succede sempre qualcosa anche nell'ambiente più salubre, ce l'abbiamo il giudice di Latina che domani mattina sa veramente risolvere il mio caso, il mio problema? Cioè io a chi lo vado a raccontare? Quando domani mattina vado ad adire l'autorità giudiziaria con un magistrato poraccio di 58 anni che si è occupato magari di finanze e di banche, io gli vado lì, gli dico no, perché Uniswap? Quello mi impazzisce. E vorrei un parere comunque anche finale di Rick, e poi passiamo alla ciccia, cioè quindi... passiamo alle cose belle. Che succede quando gioco e guadagno, come lo faccio e dove conviene farlo soprattutto. Ricordiamo che non sono consigli finanziari, ma ricordiamo altresì che qui, insomma, i soldi non hanno mai fatto schifo a nessuno. Prego, Rick.
Quindi mi stai chiedendo se sono favorevole o meno alla regolamentazione?
Ti sto chiedendo qual è il tuo limite?
Ma io ti dirò, come i miei compari qua, penso anche tanti di anche voi probabilmente avete iniziato per gioco e giustamente o ti informi prima, allora lì hai già le nozioni base per non far cavolate, non perdere le tue chiavi private, eccetera, qua e là su e giù, oppure invece fai tutto a caso come feci io all'epoca e rischi e facendo cavolate impari. Non lo so come dire, perché noi c'era l'anarchia totale agli anni addietro.
Beh, noi non avevamo uno storico.
Esatto.
Era tutta una serie di prime volte, pionieristiche magari anche nella stupidità. Ecco, adesso invece un attimino la situazione è cambiata parecchio, mi pare.
Sì, è cambiata, nonostante ciò molte persone entrano totalmente a caso comprando la prima coin che vedono su YouTube, piuttosto che Twitter, piuttosto che non so dove. Regolamentazione sì, però fatta in una maniera decente, direi, e ho i miei bei dubbi che accada tutto ciò, me li tengo finché non ci sarà qualcosa di più concreto, perché adesso anche lì è abbastanza grigia la situazione.
E su questo io direi di salutare la presidenza del Consiglio dei Ministri che ci ascolta sicuramente ogni settimana e passare al lato pratico. Gamify. E come, dove, che significa e soprattutto perché ritenete invece sia un campo di interesse che ha delle esternalità positive? Perché insomma, se siamo qui a parlarne oggi, vorrà dire che non tutto è fosco, non tutto è buio, ma ci sono effettivamente degli strumenti e del modo per convertire il tempo delle persone, fare un gioco serio, perdonate l'ossimoro. Quindi ripartirei da Aikel e sotto le gamification.
Ma il gaming, allora, quello legato di mescolare il gaming alla DeFi è un lato che a me non piace particolarmente, però sta avvenendo e non mi è mai piaciuto, tipo DeFi Kingdom, quelli che sono dei giochi finti che poi alla fine sono delle DeFi mascherate col gaming. Compri l'NFT che ti dà, che ne so, il 2% di punti percentuali in più, che ne so, cose così. Questa roba qui non mi piace tanto, porta appunto al rischio che dicevi prima, che uno prende come un gioco e poi ci mette i soldi importanti, perché tu non è che vai, se è un giochino è difficile che ci metti 10.000 euro, che gioco è? A questo punto è un videogioco, ero lì su Play Store mentre aspettavo che mi tagliassero i capelli, ho speso 10.000 euro per un giochino.
C'è gente che ha litigato con la moglie all'epoca per comprarsi GTA 5, sta spendendo sti altri 80 euro, quindi immagino poi quando il marito dirà no, ma tranquilla che la tu lascia perdere l'università, che tanto il nostro figlio a spanne mi sembra un po' zotico, adesso pensiamo a noi. Però sì, anche perché poi il rischio in realtà è che c'è una sorta di gaming washing, perché alla fine si tratta di spesso compagnie private che in buona o mala fede cercano di usare questi strumenti, ovviamente per attrarre anche le persone, quindi per attrarre i capitali. Questo è una responsabilità gigante, perché c'è chi magari ci crede, c'è chi invece riesce, insomma, a, non dico a prendere i soldi e scappare, come è successo in passato, però non proprio a dare un network che valga la pena sicuramente. Quindi la perplessità la capiamo. E Muro e Rick, ma voi giocate?
Allora, io personalmente sì. Cioè, nel senso, gioco a quei pochi reali giochi play to earn, metaversi, GameFi. Cioè, GameFi anche a me non piace tanto come termine, perché proprio mischia il gioco alla DeFi, alla finanza, così, che però in un certo senso è anche un po' vero. Però preferisco il termine play to earn, anche se è stato un po' sdoganato troppo nell'ultimo metaverso, dove play to earn sono stati sdoganati troppo nell'ultimo bull market e quindi adesso hanno una connotazione negativa quasi per gli investitori, per i gamers, perché è stato visto quasi come una bolla, mentre invece la gente solitamente, purtroppo, quando le cose vanno male, fanno di tutta l'erba un fascio, quando le cose vanno bene, pure. Quindi, nel senso,
è vero che oggi però ti
sembra spettacolare tutti i giochi.
È vero che però di metaverso non si sente più parlare.
No, ormai è una parola negativa. Tu lo metti in un gioco nuovo, dici che è il nuovo metaverso, qualcuno lo fa ancora, ma sbaglia, secondo me, e perde d'impatto come marketing. Noi stessi ce ne accorgiamo, se mettiamo in un titolo di un video metaverso, cioè metà delle views praticamente. Se metti il nuovo gioco esplosivo, invece piace di più. Poi la stessa cosa, lo stesso video, lo stesso gioco, però la gente è così. Quindi è normale, certe cose quando assumono queste caratteristiche, nel senso che vanno in bolla, come è successo nel 2021, poi la gente non le vuole più sentire, perché associa quel nome a un fallimento totale. Invece qualche gioco che, nonostante la bolla del bull market, che però arriva per tutti i progetti, non è arrivato solo per il gaming o gli NFT, come qualcuno vuol far credere per sua convenienza, ma è arrivato un po' su tutte le altcoin e su Bitcoin stesso, non direi che ha ritracciato abbastanza dai 70k ai 15, però alcuni progetti sono riusciti a mantenersi sani in un certo senso, come può essere The Sandbox, come può essere Decentraland o altri progetti che hanno costruito in questi 2 anni, o comunque già costruivano prima e c'era già qualcosa da fare, perché lì fisicamente ci puoi giocare. Poi che siano dei giochi pazzeschi, entusiasmanti, super accattivanti, lì è un altro discorso, ci stiamo arrivando col tempo, perché comunque fare un gioco, ne parlavamo prima di collegarci, ad esempio sta per uscire GTA 6, ci vogliono anni e anni per fare un gioco AAA, veramente che faccia divertire, che sia veramente un gioco che la gente compra per giocare, non per farci dei soldi.
Parliamo di giochi che nel caso di GTA sono durati anche più di 10 anni, non sappiamo se in realtà anche le realtà più stabili come The Sandbox e The Decentraland andranno poi ad avere anzitutto una capture delle persone e una stabilità, una sostenibilità del progetto così, così a lungo. Quindi io chiederei a questo punto subito a Rick, visto che lui dietro ha il ponte di San Francisco, mi sposterei un attimo in California e ti chiederei, per il versante metaverso, è stata sbagliata la narrativa dal punto di vista di chi l'ha fatta, o pensi che ci sia anche una sorta di corresponsabilità ormai del consumatore, dell'utente che corre così tanto verso la novità come una termite e poi alla fine si lamenta delle sue stesse altissime aspettative che contribuiscono, insomma, a fare un cane che si morde la coda sulla FOMO?
Grandissimo, innanzitutto ero convinto che fosse il ponte di Brooklyn dietro, in realtà non lo so assolutamente come è fatto e...
Sono simili colori, ma la lunghezza è diversa.
Ah, ok, non sono esperto di ponti. Sì, sto metaverso è stato lanciato dal buon Facebook e da lì hanno iniziato tutti a buttarsi sopra, a chiamare metaverso qualsiasi cosa poi. Cioè dal gioco a realtà virtuale, tutto era metaverso a un certo punto. E ovunque vedevi metaverso, e alla gente, come dicevi tu, giustamente piace la novità. Quindi anche nel campo cripto è pompato tutto senza alcun senso, senza alcun criterio, e quindi diciamo che sì, gli utenti se le vanno a cercare le cose, belle o brutte che siano, e quindi è una, diciamo, responsabilità da tutti e due i lati, secondo me, sia da chi ci ha messo appunto del suo per sfruttare il momento, sia che da tutti i polli, chiamiamoli così, che sono andati dietro al trend e poi tanti sono rimasti bruciati, ma quello capita un po' sempre.
Perfetto, allora, vedo una domanda di Chiara. Vorrei chiudere un attimino questo capitolo con poi la domanda di Chiara, in modo tale che poi ci spostiamo un attimino su quello che è il vostro lavoro e la vostra community, perché insomma non andrete via da qui senza spiegarci tutto. E quindi faccio la domanda ad Aigel, perché ho percepito che è la persona giusta alla quale farla. Ma quindi sto metaverso serviva un attimino a risanare dei bilanci di una società in fallimento che aveva il PIL di uno Stato, o c'è veramente del potenziale che si può sfruttare? E se sì, secondo te perché non ci siamo riusciti? Che è successo? Quale buco nell'acqua è stato fatto dal punto di vista comunicativo, commerciale, di approccio al cliente?
Wow, che buon Zuckerberg ha questa visione. e ci sta rimettendo perché Facebook prima di diventare Meta stava meglio come finanziariamente. Adesso sta investendo come un pazzo, non c'è nessuno che ha mai investito così tanto.
Ok, quindi
Ma
tu credi, tu ritieni insomma che non fosse un bluff, lui ci crede davvero?
lui ci crede davvero, sta investendo come un pazzo, sta facendo arrabbiare gli azionisti perché arriva lì e non c'è, assolutamente, i profitti non ci sono assolutamente, performa meno di quello che dovrebbe dare, diciamo, perché devo investire in questa azienda dove tutti i miei soldi vanno a questo progetto che non si sa bene quando esce, un po' come il metaverso di Mark quando uscirà GTA 8, stiamo aspettando il 6, capisci che se tu investi in un'azienda non vuoi aspettare 35 anni per vedere qualcosa. La Early Alpha. E quindi perché i metaversi veri, quelli che dico io, quello, come la vediamo, è tipo Roblox, tipo Fortnite, cioè degli ambienti di gioco che già funzionano e generano miliardi di revenue tranquillamente. Bon Mark ha la sua visione, adesso sta per arrivare un player decisamente ingombrante come Apple. Qualcuno già lancerà il visore, tornerà, credo, di moda il metaverso, e quindi bisogna vedere un po' se questo Vision Pro, questo device della Apple, appunto, riesce a gasare la gente. Di solito loro tirano fuori sempre qualcosa che la fanno meglio di tutti gli altri e la gente dimentica il prezzo e tutto. Se arriva qualche recensione positiva, sto dispositivo, vedi che la narrativa del metaverso riparte.
Quindi capiremo se Apple sarà effettivamente un game changer, anche se sembrava arrivare in ritardo, invece forse rilancerà il trend a un livello superiore. E direi di lasciare la parola a Chiara e poi procediamo col nuovo thread.
Ciao a tutti ragazzi, allora io volevo chiedervi una cosa un po' un trend, secondo voi si riuscirà ad avere i giochi play to earn per console? E se sì, fra quanto?
Allora, personalmente, proprio su console, al momento, cioè comunque a breve la vedo un po' dura per i play to earn, tanto, non tanto per la capacità di integrarli, che magari le società che producono console non è che gli mancano i fondi per creare infrastrutture, per fare la loro blockchain, per fare quello, o affidarsi a un'altra blockchain già esistente. Quello penso sia l'ultimo dei problemi, ma penso sia più una cosa regolamentatoria. Cioè, finché non ci sono delle cose chiare, delle regole chiarissime su come considerare questi asset, perché poi se li metti in un gioco e chi compra il gioco deve dichiarare questi asset o in qualche modo i possibili guadagni di un gioco che compra sulla Play 5, la Play 6, allora cambiano tutte le carte in tavola, perché magari ci pensi due volte a un certo punto a comprare un gioco, perché si tratterebbe di non solo un gioco, ma anche un investimento. Quindi, secondo me, manca ancora un bel po', perché ci vorrà tanto, cioè un bel po', non sto dicendo 20 anni, però comunque un po' di tempo prima che si chiarisca come possono essere considerati questi giochi. Perché se vedo molto difficile che Sony, oppure Nintendo, oppure Microsoft con Xbox si lanci a capofitto investendo miliardi per creare strutture comunque play to earn per i suoi nuovi gamer da introdurre e poi a livello regolamentatorio ti spaccano le gambe.
Ma oltre al fatto della regolamentazione, non potrebbe essere, dato che comunque sviluppare un gioco play to earn, a mio parere, potrebbe attirare tantissimi giocatori e proprio fare il boom, perché tu giochi per guadagnare. Potrebbe essere il problema invece per chi sviluppa, che non è in grado ancora di sviluppare una tokenomics, un modello, un'economia interna di gioco sostenibile.
Allora, penso, vabbè, la tokenomics sostenibile, allora è molto, dipende da gioco a gioco, quello dipende molto da quanto c'è interesse, fondamentalmente la sostenibilità
Perché
dipende dai
adesso molto, molto spesso i play to earn che abbiamo visto avevano un filo molto sottile da essere magari un Ponzi. Cioè c'è quel filo sottile che secondo me non è stato ancora delineato in maniera sufficiente.
Sì, allora il filo sottilissimo sta proprio lì, proprio nella quantità di giocatori presenti all'interno di queste piattaforme, perché cioè, il limite è veramente molto sottile, come dici tu. Un Ponzi può essere, che ne so, un gioco con 1.000 persone dove ognuno deve comprare l'NFT per entrare, arriva l'ultimo che deve pagarlo un po' di più, che riesce a sostenere tutti gli altri, però poi lui è quello che rimane col cerino in mano. così non va bene, ma su tanti numeri, su grossi numeri, secondo me, che hanno questi, sappiamo benissimo il gaming che ha numeri altissimi, quindi non manca di giocatori, i giochi più riconosciuti, più, che ne so, con una reputazione migliore, secondo me non avrebbero problemi a non creare un sistema a bolla, nel senso si riuscirebbe a trovare, perché comunque ci sarebbero giocatori che entrano continuamente, quindi non è un problema da quel punto di vista, secondo me. Ovvio che tutto va in base all'adozione. Se non c'è adozione, è lì, sempre lì, l'adozione, poi uno dice che è Ponzi, poi invece magari un progetto che aveva tutte le migliori idee, ma se non entrano le persone, poi quel perde valore il token, chi era già dentro da un po' perde fiducia, non ha più voglia di continuare, dice forse recupero parte dei miei soldi e li investo su quel nuovo gioco che sembra invece il gioco del momento. E fondamentalmente la mente umana ragiona sempre allo stesso modo, cioè che sia il mondo crypto, gaming, normale, tradizionale.
Penso sia anche una questione in realtà di policy, perché se anche il PlayStation Store... No, se tu metti una cosa sul PlayStation Store, domani mattina è mass adoption.
Sì.
Non è assolutamente un problema. Io credo che se anche la Sony lo consentisse, quelli che sono i player più forti del mercato, per una questione anche di policy, di oscurità ancora della materia, non lo farebbero, perché Epic Games 48 ore fa ha rilasciato l'evento più grande che abbia mai fatto, l'evento con Eminem, il cambio della mappa di Fortnite, una roba gigante, e ogni settimana tu fai tornei dove guadagni soldi, quindi ad Epic non cambierebbe veramente nulla sul piano della sostenibilità, al posto di darti i tuoi $600, darti dei satoshi o delle frazioni di Ethereum e quant'altro. Ma penso che se domani fosse consentito ad Epic di farlo dalla Sony, quindi dal PlayStation Store, forse Epic Games non lo farebbe comunque. E quindi forse a questo punto il cane che si rimorde la coda è che la Sony non lo consente, perché comunque sa che i player poi del mercato non lo farebbero.
Sì, sì, sono d'accordo su questa cosa. È tutto un non fidarsi. Cioè, ci deve essere un primo passo di qualcuno di grosso che lo fa, però se fai questo primo passo rischi di bruciarti sul mercato, perché se nessuno ti segue, poi sei il fesso di turno che aveva lanciato il Ponzi, il clamoroso mondiale, che tutti ti avevano avvisato, e invece tu da Sony hai voluto comunque provarci.
Beh, e se floppi 40 milioni di utenti attivi per continente, non è una cosa dalla quale ti riprendi facilmente. Allora, io procederei, vedo Aigel che ha un dito alzato, mi ha fatto una paura incredibile, quindi passo subito la parola a lui.
No, dicevo, sta cambiando il modello, no? Quindi su play to earn, come lo intendete, come si vedeva nel 2021 all'Axie Infinity, non lo vedremo mai, credo, sulle console, cioè, anche se il gioco migliora, però quel tipo di play to earn, no, adesso sono dei modelli nuovi, e vedevo uno dei giochi più attesi, tra l'altro, Off the Grid, su Avalanche, quindi un gioco cripto con NFT e quant'altro, è già su PlayStation Store. Deve uscire, ma e ce n'è anche un altro che probabilmente ci arriverà, lo Shrapnel, ma sono altri modelli in cui il token non serve al giocatore da casa. Cioè, tu giochi come giochi a qualsiasi gioco su PlayStation, compri GTA al negozio, ci giochi e serve ai creator piuttosto che a chi vuole investire sul gioco. Quindi diventa un giocare per giocare come una volta, no? Poi se vuoi comprarti l'NFT, ok, lo fai, ma questo non rovina la tua esperienza. Perché...
Ma quindi tu puoi giocare anche senza aver acquistato l'NFT?
Sì. Ci sono già dei giochi così, tipo Illuvium l'hanno lanciato sull'Epic Store e non ti devi preoccupare di blockchain, NFT e quant'altro. Adesso è in beta, però poi anche quando uscirà la prima versione, se vorrai potrai investire. Perché poi la gente investe, no? Adesso c'era un gioco grosso che non mi ricordo più, l'avevo citato nell'ultimo video, non lo ricordo più, in cui la gente ha investito veramente miliardi di dollari. Aveva uscito il 2 e le skins precedenti, io conosco gente che spende un sacco di soldi per le skins anche di Fortnite e queste cose qui, le skins del gioco precedente non valgono più. Però abbiamo fatto l'update, non vale più niente, dovete ricomprare tutto. E quindi la gente c'è rimasta male ed è venuto fuori un po' il discorso NFT, perché se tu compravi l'NFT l'asset rimane a te, invece lì solo dai profit alla compagnia che ha fatto il gioco, e quindi è più, diciamo, qualcosa che può aiutare i gamer non solo a guadagnare ma anche a risparmiare, perché tu devi comprarti sempre che ne so giochi a Roblox che spendi centinaia di euro e poi questi fanno l'aggiornamento, tutto quello che hai comprato sparisce dal giorno di domani. Comunque non piace. Penso che il play to earn, cui guadagnavano in Asia, in certi paesi, Filippine, tiravano fuori lo stipendio, eccetera. Questa roba qui non la vedremo mai, perché allora tanto non starò puntando su quei mercati lì, perché
lì
mi
appunto.
interessa guadagnare, non giocare per il gusto di giocare.
No, ma anche perché se mandiamo, cioè se il play to earn fosse tutto così che ci tiri fuori lo stipendio, la gente forse farebbe solo quello e non andrebbe più a lavorare.
Sì, appunto, no, no, mi vedevo adesso, sono andato veramente su PlayStation Store, ho visto sto giochino che arriverà probabilmente il prossimo anno, ma appunto non guadagnerai i soldi se ti giochi e se vuoi prendi dei soldi, ma loro non fanno nemmeno promozioni, devi proprio interessare tu, cioè vai sul sito e scopri che si può fare sta cosa, ma non ti viene venduto come gioco cripto NFT, perché i player adesso non vogliono assolutamente, non è ben vista anche l'NFT per ora, quindi nulla, anche le ripetite daranno un altro nome e quindi se vorrai investire quando farai come hai sempre fatto la skin, il personaggio più bello, l'arma più potente e tutto quanto.
Players wanna play, insomma, vogliono
Sì,
che il gioco in
assolutamente
sé sia interessante. Penso sia una cosa molto bella, anche perché la comunità gaming è grossa e non è facilmente attaccabile, nel senso che appunto ti punisce immediatamente, perché nel momento in cui non mi fai usare le mie skin successivamente, io premo options, disinstalla, hai finito. Quindi diciamo che la comunità del gaming in generale non è facilmente attaccabile. Guarda, io in chiusura a questo punto vorrei parlare un attimino di Hard Rock Crypto e quindi vorrei sapere un attimino quanti siete e soprattutto quali sono gli obiettivi futuri che vi siete prefissati, che cosa ci aspettiamo tra un anno dai ragazzi di Hard Rock Crypto.
siamo in tre, ci vedi, siamo tutti qua, niente di più, per ora almeno. Fra un anno conquisteremo il mondo, penso, tranquillamente. Proprio, no,
Stai lanciando un metaverso?
no, 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 no. Web3 Gaming, che è diverso. Adesso va di moda Web3, è più figo. No, noi cerchiamo sempre di migliorarci sempre di più, i contenuti, le nostre esperienze, di dare il più possibile alla gente, tutto in modo gratuito, tra l'altro. Non abbiamo mai venduto nulla a nessuno che io mi ricordi e non penso proprio che lo faremo a breve, almeno, non penso proprio che lo faremo proprio, era a breve perché non si sa mai nella vita. E niente, migliorarsi sempre di più. La nostra community, ovviamente, l'obiettivo è espanderci maggiormente. Noi puntiamo a un utente sia appena arrivato, infatti come potete vedere facciamo spesso battute, eccetera, stemperiamo, cerchiamo di parlare terra a terra, ma al contempo anche con persone un po' più esperte che si approcciano a noi e nulla. Progetti futuri immediati sono quelli, espanderci e continuare a divulgare gratuitamente perché penso che la gente comunque possa riuscire a formarsi da sola anche senza comprare vari corsi, eccetera. Poi non tutti, ovviamente c'è chi pretende di sapere tutto subito e chi pensa che pagando si ottiene di più, però in realtà ci sono ovviamente molti prodotti validi in giro, probabilmente, che io non conosco, però questi prodotti a pagamento, molti bisogna fare attenzione. Anche
Benissimo.
quelli gratuiti.
Grazie a Rick, Muro e Aikel che resteranno con noi per la rubrica più attesa di sempre, che è ovviamente il nostro Spritz and Tips. E la nostra puntata volge al termine. A breve avrete le tips più utili da utilizzare nell'ambito nella vita reale. Quindi grazie ancora a Hard Rock Crypto e noi ci vediamo tra poco. Rieccoci con lo Spritz and Tips di oggi, tutto targato Hard Rock Crypto. Direi di partire subito da Muro, poi Rick e Aikel.
Allora, come consiglio, dico a tutti di fare esperienza nel mondo prima di investire qualunque cosa. È pieno di giochi dove si può partecipare gratuitamente. e vedere come funziona la piattaforma prima di doverci mettere dei soldi e rischiare con i vostri fondi preziosamente guadagnati.
E quando siete finalmente pronti a investire, non mettete mai, sembra una parata fatta, soldi che non siete disposti a perdere, mettete, che ne so, 100 euro che se perdete perché magari fate cose sbagliate o comprate nel momento sbagliato o perdete le chiavi o qualunque cosa, diciamo non andate rovinati. Quindi mettete una cifra, un po' come se andate a scommettere al bookmaker sotto carta, e quella gli date per persa. Quando si entra al casino, che ne so, oggi mi gioco quella cifra lì e la gli dai per perso, insomma.
Quando, come dicevano i ragazzi, vi appassionate un gioco, studiatevelo al meglio e andate a cercare anche quelli che hanno una community forte, perché spesso quelli comunque sono quelli che potrebbero regalarvi maggiori soddisfazioni.
Grazie anche a Rick. Le tips di oggi ci aiutano, come l'episodio di oggi ci aiutano a giocare meglio, anche ad investire consapevolmente sia i nostri soldi che il nostro tempo nell'ambiente gaming, che personalmente qui in Officina dei Fai adoriamo e supportiamo, e perché no, ci insegnano anche come evitare un divorzio. Ringrazio Hard Rock Crypto, Vincenzo e Chiara, Aikel, Rick, Muro. Come sempre, io sono Paolo Marra e questa era Officina Speciale.